Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì e salutiamo anche chi si ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in studio con Francesca Cucinotta. Francesca, ben arrivata.
Grazie mille.
E visto che lei è la responsabile della gestione operativa di una bella villa, di un benefai, svegliamo, dai, Villa Bozzolo, e questo è il nostro andare per ville e per il parco, ci porterà in giro in un parco meraviglioso, cosa dici?
Direi di sì, è un luogo veramente meraviglioso, siamo in Valcuvia, per cui a due passi dal lago, è una villa dal sapore settecentesco, una villa di delizia che ha un grande dialogo tra gli ambienti interni e gli ambienti esterni. Il suo grande pregio, o almeno ciò che si ammira arrivando, è sicuramente il giardino. Ha un impianto settecentesco con una grande scalinata che sale verso una radura e poi più su verso praticamente una collina, con un piccolo sentiero che sale fino a un punto chiamato Belvedere e addirittura diventa boschiva. L'area è di oltre 10 ettari, per cui insomma è abbastanza ampia. Internamente, che dire, sono moltissime sale una dopo l'altra, con sempre un sapore di natura. La villa in realtà nasce con l'esplosione settecentesca come dono di nozze di Gian Giacomo Della Porta per Isabella Giulini. Lei era una nobile milanese, si innamorano e per il matrimonio gli regala questa estensione del giardino, ma il suo grande amore della sposa per la natura viene rispecchiato anche in tutto l'apparato decorativo interno, per cui un tripudio di fiori, aperture, è una villa anche molto luminosa.
È una villa che si vede quando?
Ma allora, noi siamo aperti sempre, da mercoledì a domenica, in questo momento dell'anno dalle 10 alle 17, il weekend arriviamo fino alle 18, ma consiglio di visitarla con pieno sole o quantomeno piena luce, dal meglio oggettivamente di giorno, e siamo appunto sempre aperti fino all'8 di dicembre. Poi abbiamo una chiusura invernale, un po' per questioni di restauri, un po' anche per la godibilità di fatto degli spazi, e riapriremo poi il 14 febbraio 2025.
E vabbè, poi fate degli eventi, però questo magari ne parliamo più avanti dopo. Che storia ha questa villa?
Ha una storia molto antica, nel senso, poi ognuno ha una propria lettura dei benefai. Noi tutti lavoriamo tantissimo tempo, non solo a contatto con i nostri visitatori, ma a contatto con i nostri beni, che sono molto complessi. La mia personale lettura della villa è che ha avuto almeno tre vite, forse quattro. La primissima ha una radice cinquecentesca, con una grande vocazione agricola prettamente, per cui una vicinanza al territorio, alla produzione. Ha poi una prima estensione nel 600 che subito continua nel 700 e in realtà è lì che si associa allo splendore attuale. Entra tutto tondo in quello che è l'impianto di una villa di delizia, per cui un giardino con profumi, estetica ipercurata, sculture, ovviamente fontane, perché anche dal punto di vista del rumore doveva essere assolutissimamente godibile. E all'interno è una villa che si sviluppa su due livelli. Il piano terra è più dedicato a quei luoghi di accoglienza dell'ospite e anche dello svago del tempo, per cui passiamo da una sala da ballo a una sala da biliardo a chiaramente una sala da pranzo. Invece al piano superiore sono situate le camere e un salone di rappresentanza con tutta la quadreria della parte maschile della famiglia. In generale credo che l'ulteriore vita l'abbia conosciuta sicuramente dopo la donazione. Questo è un bene che è stato donato dalla famiglia Bozzolo. Il nome della villa stessa è Della Porta, la prima famiglia Bozzolo, la seconda famiglia che poi decide di donarla al FAI. Siamo nell'89. Questa è sicuramente una nuova vita, viene restaurata, viene riaperta all'inizio degli anni 90 e ancora ad oggi fruita. Tengo anche a precisare che uno di quei benefai dove ci sono delle piccole sperimentazioni, chiamiamole così, di nuovi progetti, per esempio in un'area del giardino della villa che, come dicevo, è molto esteso, c'è tutto un giardino che viene chiamato della biodiversità. Sono delle aiuole dove si è scelto di andare a piantumare tutte delle semenze che necessitano una minore quantità di acqua, una minore manodopera e tendenzialmente riescono, come dire, a fiorire e a coabitare senza grande intervento dell'uomo. Ed è veramente un'area di giardino opposta a tutto il resto, che invece ha una manutenzione elevatissima.
perché, che fiori ci sono?
Ma allora, diciamo che nel giardino della biodiversità ci sono delle semenze miste, io non sono poi super tecnica nel settore, ma direi che ricordano molto le fioriture dei campi estivi, quindi passi da un'echinacea alla famiglia delle graminacee. Questo anche proprio per aiutare tutto quello che è gli insetti, piuttosto che li abbiamo anche a poco distante, proprio leggermente sotto un'edicola, la parte apicale dell'edicola. Ospita una rondonaia ancora oggi attiva. Quest'anno non abbiamo visto purtroppo molta attività, stiamo cercando di capire il perché, però ecco, anche il rondone è una cosiddetta specie ombrello, per cui in sua presenza vengono tutelate una serie di altre specie, quindi in generale, d'altronde lo dice la nostra ragione stessa, ragione sociale stessa, fondo per l'ambiente italiano, quindi al di là del culturale sicuramente c'è e c'è sempre di più in questi anni un'apertura all'ambientale. Dopodiché il resto del giardino è ciò che si immagina di un giardino estremamente curato, per cui aiuole con l'erba sempre tagliata, super verde, eccetto chiaramente nei periodi di grandissimo caldo. In generale le fioriture vengono anche sostituite. Nel viale che porta alla villa, una piccola rampa che sale, avevamo fino a due giorni fa, o forse un pochino di più ormai, due giorni fa, diciamo settimana scorsa, delle begonie, adesso abbiamo piantumato delle viole, per cui in generale c'è sempre un seguire la stagionalità in favore anche di un fattore estetico o comunque di piacere dello sguardo, ecco.
Ecco, poi adesso nel weekend del 16-17 fate un evento che si ripete negli anni.
Sì, si tratta di Camelie, in realtà non solo si ripete negli anni, questa ormai siamo arrivati intorno alla 30ª edizione, per cui sì, sicuramente ha una sua storicità. Negli ultimi anni si è deciso di dividere in due appuntamenti, il più storico è Camelie Primaverili, tendenzialmente ha luogo ad aprile, mentre questo è chiaramente, siamo nel periodo invernale, per cui è Camelie Invernale. Io sono abbastanza neofita sul settore delle camelie, non ho una grandissima conoscenza, ma mi hanno spiegato che in inverno ci sono alcune specie come la sasanqua che fioriscono specificatamente in questo periodo. Sono delle fioriture assolutamente molto gradevoli, un pochino forse più delicate in termini di colore, e l'evento consiste proprio nella possibilità per chi ha voglia di venirci a trovare di visitare certamente giardino e villa, che sono un po' il contesto, ma allo stesso tempo di incontrare dei vivai storici della zona che sono lì per spiegare la pianta stessa, volendo si possono assolutamente anche acquistare, e oltre a questo ci sono degli altri espositori che lavorano ma in maniera diversa sempre con la camelia. C'è una realtà che si occupa di produrre dei cosmetici a base di camelia, proprio sono camelie tutte provenienti dal Lago Maggiore, così come una realtà invece che si occupa del tè in generale, li farà assaggiare quello fatto con la foglia della sinensis, per cui sì, è abbastanza un viaggio ecco all'interno della camelia.
Ma quanti espositori avrete più o meno?
Ma più o meno ci aggiriamo tra alcuni punti fai, il verde e un po' il collaterale, quindi altri prodotti, alla decina. Tengo anche a precisare che questa edizione avrà un respiro, chiamiamolo più territoriale, abbiamo deciso di coinvolgere la Proloco di Casalzuigno, che curerà tutta la parte di ristorazione con un'attinenza stagionale, per cui un tripudio di zucca, castagna, fungo, come vuole appunto vogliono questi mesi dell'anno. E allo stesso tempo ci sono anche alcuni esperti, sicuramente una partnership molto consolidata ma anche fondamentale quella con la Società della Camelia, che ci accompagna da diversi anni, lo farà anche in questa edizione. Con loro abbiamo realizzato degli incontri su un paio di tematiche specifiche, ma ci saranno anche dei laboratori di fotografia, ci saranno dei laboratori anche per i più piccoli, più volti in questo caso a dare una mano alla fauna in un momento così difficile come quello dell'inverno, per cui andranno a produrre delle piccole palle di grasso e semi per i volatili, o addirittura una visita guidata ad un altro vivaio. So che in provincia è conosciuto come il vivaio Piffaretti, che appunto è la famiglia, e di fatto si tratta di una collina interamente coltivata a camelio quasi. Io purtroppo non l'ho ancora vista, ecco, svelo questo, quindi sono ancora, spero insomma di avere modo all'interno di quelle due giornate, e faremo appunto una visita guidata speciale il sabato.
Bello, dai, complimenti. Magari ci fermiamo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono qui in studio con Francesca Cucinotta, responsabile operativa di Villa Bozzolo, della Porta Bozzolo. Così abbiamo visto gli eventi che ci sono, ma a questo punto adesso dai, facciamo con te un giro per chi non l'ha mai vista in villa. Uno entra, cosa si trova?
Beh, chiaramente si trova lo staff, si spera sempre sorridente e di buon umore, tendiamo davvero a cercare di accogliere tutti al meglio, e una volta entrati in biglietteria, capito un po' cosa si desidera fare, qual è anche l'offerta della giornata. Tendenzialmente abbiamo più attività soprattutto nel weekend, perché è il momento in cui in generale abbiamo una maggiore richiesta da parte del pubblico. Ci si inoltra, si ha una primissima vista su quelli che sono gli ambienti più di tenore rurale, un paio appunto di ambienti che subito si supera, e lì veramente sembra quasi di entrare in un altro mondo, nel senso che in parte non ci si aspetta poi quella vastità e quella grandiosità che si apre allo sguardo. Essenzialmente, girato l'angolo, si ha una piccola salitina e di fronte si apre il giardino, in particolare con l'impianto settecentesco che accennavamo prima. È un giardino che sale proprio fisicamente in verticale a 183 metri di dislivello, per cui anche abbastanza impegnativo fino alla sommità. È formato da terrazzamenti con una scalinata centrale, veramente molto molto belli sono i terrazzamenti. Io consiglio sempre di fare una passeggiata almeno sulle prime parti, proprio per ciò che non si vede dal basso, tutte queste aiuole davvero disegnate, oso dire ogni momento dell'anno curatissime, quasi con nemmeno una foglia fuori posto. Sulla sinistra, rispetto al giardino che si ha frontalmente, si apre invece la villa. Si percepisce subito che si tratta di una villa su due livelli. Esternamente non è particolarmente decorata, una grande sobrietà. Entrando invece è tutt'altro mondo, è molto decorata. Il primo ambiente è il salone da ballo, dominano i toni dell'azzurro, ha un tipo di decorazione che è definita barocchetto teresiano, per dirla in maniera molto semplice è un alleggerimento del barocco, ecco, con il suo pavimento liscio adatto alla scarpetta delle signore. E poi appunto lì, sia a destra che a sinistra, si aprono una serie di ambienti, un po' per lo svago, un po' invece per la parte più conviviale, e a seguire ancora le cucine, che sempre sono di impianto antico. E al piano superiore invece abbiamo prettamente le camere. La cosa molto molto bella è che il giardino non finisce lì, nel senso che sulla destra, rispetto a una posizione centrale, quindi a quel giardino che sale, c'è un'altra area che si chiama giardino segreto. È il giardino più antico della villa, dove abbiamo, tra quel giardino e il successivo, due corpi di fabbrica che prendono il nome di Bacco da Seta e Filanda, proprio perché la villa ha avuto un'apertura anche a questo tipo di produzione, che come sappiamo in generale nel Varesotto è stata ed è abbastanza importante. La cosa che io preferisco in realtà della villa, al di là di questo grande dialogo tra la scelta decorativa interna che richiama tantissimo l'esterno in termini proprio di soggetto naturale, è sicuramente questo continuare a cambiare prospettive. Anche al piano superiore, una volta che si percorrono le stanze e ci si affaccia dalle finestre, quasi ogni finestra ha una prospettiva differente, e anche per noi che ci lavoriamo tutti i giorni devo dire che è tutt'altro che noioso, fortunatamente.
Sì, senti, ma fino a che periodo è stata abitata la villa?
Ma in realtà è stata donata, e una parte della villa è sempre stata abitata. In generale il corpo di fabbrica è molto grande. Ad oggi una parte, che è un po' difficile da spiegare non avendola mai vista, ma ad ogni modo attigua alla parte che si visita, c'è un altro corpo di fabbrica, che è quello di fatto di proprietà e ad oggi abitato dagli eredi Bozzolo. mentre la parte che è stata donata è stata quella che a un certo punto, ma siamo già nel Novecento inoltrato, un po' per necessità la famiglia ha un po' lasciato di fatto vuoto, era un po' l'ambiente che si usava nelle grandi occasioni, per esempio nelle feste, ma non per tutta la parte dell'anno, per cui completamente disabitata direi che non è mai stata, si è fatta un po' una scelta di spazi, ecco.
Di spazi. Ma Francesca, qual è il luogo che gli piace di più?
Della villa? È in realtà il giardino, ma perché amo molto che dal giardino, guardandosi intorno, non si vede che il verde. È veramente, nonostante si trovi in un contesto che sicuramente è verde ma è anche urbanizzato, per arrivarci di fatto ci si ferma a un certo punto al parcheggio di pertinenza della villa da uno stradone anche abbastanza trafficato, come si varca il cancello della villa, si sale in quel punto dove hai un po' tutto intorno, il giardino più antico, il giardino settecentesco, la villa, ecco, da lì se ci si gira e ci si guarda intorno a 360 gradi si ha il verde. A me rilassa molto, amo molto in generale il contatto con la natura e quindi tendo a vivere molto di più l'esterno dell'interno.
Ok, senti, ma i mobili ci sono? Sono autentici? Sono...
Allora, diciamo che negli anni, e qui di nuovo siamo già nel Novecento, ha subito alcune ruberie, per cui ci sono, entrando certo oggi assolutissimamente arredata, ci sono alcuni mobili originali, ma buona parte di ciò che si vede sono stati di fatto reintegrati dalla fondazione. Noi al nostro interno abbiamo degli uffici, abbiamo moltissimi uffici, alcuni si occupano proprio di conservazione, di valorizzazione, e per cui tendenzialmente quando si riceve un nuovo bene che ha magari la necessità di essere riarredato, abbiamo chi si occupa di uno studio per farlo al meglio e in maniera coerente al periodo.
Perciò si va alla ricerca o si comprano i mobili dell'epoca, insomma.
Capita di comprare, sì. Fortunatamente devo dire la fondazione negli anni è sicuramente cresciuta a livello di reputazione, soprattutto al nord, ma d'altronde io dico sempre che nasce a Milano, per cui forse è anche normale che sia così, e non a caso la maggior parte di beni che siano di gestione o che siano di proprietà sono proprio in Lombardia, in particolare nel Varesotto, sono diversi ad oggi. Abbiamo tanti tipi di donazioni, non sono soltanto i beni, a volte vengono donate collezioni dai privati. Ovviamente la fondazione, una volta fatte le verifiche del caso, le accoglie pronte nel caso ad essere ridestinate in beni che ne hanno necessità, per cui a volte mobile viene anche acquistato perché magari c'è una necessità molto specifica e si ha certezza e manca. Viceversa, abbiamo fortunatamente delle doti da poter
da spostare e gestire.
Esatto.
Senti, io mi ricordo, la villa l'ho vista parecchie volte, ma una volta mi aveva particolarmente colpito le scuderie.
Sì, piacciono molto anche a me. Allora è il primo ambiente che si incontra entrando di fatto, quindi molto spesso vengono percepite quasi di passaggio. Sono tante le scuderie belle del FAI. Ecco, qua spezzo una lancia, anche se non siamo proprio giusti sul tema, ma non posso che citare anche le scuderie del Castello di Masino a Caravino, che anche esse sono meravigliose. Ecco, senz'altro un aspetto che stiamo valutando all'interno di un'evoluzione del bene è anche quello di cercare di valorizzarle in maniera diversa. Come immaginerete, gestire un luogo che è aperto da così tanti anni richiede anche una continua analisi, anche un continuo spirito critico. A noi piace ascoltare i nostri visitatori, che molto spesso riescono a cogliere aspetti che a volte noi non cogliamo anche solo per abitudine, e diciamo che potrebbero essere soggette a qualche cambiamento nei prossimi anni. Vediamo, un progettone, vediamo se riusciamo a metterlo a terra.
Senti, per Natale di solito le ville FAI fanno sempre qualcosa di particolare, voi?
Sì, tutti quanti tendenzialmente a livello nazionale, per cui da nord a sud, ci dedichiamo con delle attività legate al Natale. Alcuni beni hanno attività abbastanza grandi, alcuni più piccoline. Noi per quest'anno avremo delle attività un pochino più piccole, più tailor made, più discrete, diciamo così. Sono in particolare delle visite guidate, tre tipologie diverse di visite guidate. Una sarà dedicata alla cosiddetta tavola delle feste. Per l'occasione avremo il prestito di un servizio di ceramiche e un'argenteria che verrà posizionata in uno degli ambienti centrali del bene e avrà appunto tutta una sua visita dedicata. Una seconda sarà invece sul presepe. Ovviamente a Natale noi abbiamo avuto in donazione un presepe napoletano, e per cui al di là di degli aspetti che verranno trattati della villa, ci sarà poi un focus specifico sul presepe. E la terza, devo dire che alla terza tengo molto, è anche un esperimento di quest'anno a Bozzolo, in realtà altri beni lo hanno già sperimentato. Io lo chiamo un tributo al territorio, nel senso che sono visite guidate con poi un secondo momento di degustazione. Ma non è una semplice degustazione dove vai a assaggiare i prodotti, in realtà è proprio un percorso dove vengono scelti una serie di prodotti del territorio che vengono raccontati, a volte per il prodotto stesso che ha una sua storicità, faccio un esempio, Brutti e Buoni di Gavirate. Ma altre volte si tratta magari proprio dell'azienda o anche della tradizione legata a un particolare prodotto come il panettone. È proprio anche un modo, al di là del fatto che sono tutti prodotti selezionati la cui qualità è sicuramente preziosa, ma è proprio anche un modo per scoprire la storia che sta dietro un prodotto. Credo che insomma l'Italia sia bella anche per questo, perché poi ogni regione, addirittura ogni paese, ha le proprie tradizioni che nelle feste vengono in particolare sottolineate, ecco.
Francesca, intanto io ti ringrazio di questa chiacchierata. Chiaramente, se la trasmissione deve essere quella di fare un po' di curiosità di una cosa, tu ci sei riuscita benissimo, perché per chi non l'ha mai vista, direi che dopo averti sentito deve venire a Villa Bozzolo, a Casal Zuigno, per vedere questa meravigliosa villa di delizia. E non dico che magari c'è anche il fantasma, perché più dei castelli, ma c'è qualche storia particolare?
Ma non mi viene in mente niente di particolare o di particolarmente, come dire, in tema sul periodo che abbiamo appena passato di Halloween e quant'altro. Sicuramente mi viene da dire che non abbiamo storie, io credo che si creino storie diverso. È proprio un luogo, a differenza di altri beni fa, io lavoro in fondazione da 8 anni, ho avuto la fortuna di girarne abbastanza. Bozzolo è diversa, ed è diversa anche dagli altri beni del Varesotto, perché fa entrare il visitatore in una sfera davvero di delizia, dove rallentano i ritmi. Io lavoro in un altro bene che è a Milano. Va da sé che i ritmi già cambiano, ma vedi proprio, e questa è la cosa che amo forse di più quando osservo i nostri visitatori, riescono proprio a staccare la spina e ognuno trova un po' il suo angolo, e per cui ecco, credo che più del passato guardo il presente e il futuro.
Dicevi di Milano, cos'è che hai?
È un altro bene molto più piccino, devo dire, si chiama Palazzina Appiani e non è di proprietà, è un altro caso questo. La fondazione non solo ha dei beni di proprietà in quanto sono stati donati, come appunto Villa della Porta Bozzolo, Villa Panza a Varese, ma ne ha alcuni in gestione. Palazzina Appiani di proprietà del Comune di Milano, siamo in pieno centro, Parco Sempione, all'altezza dell'Arena Civica, ed è un bene che nasce veramente per una vocazione completamente diversa. Nel caso di Palazzina Appiani era la tribuna d'onore di Napoleone in occasione delle sue apparizioni pubbliche, per cui molto basica, molto semplice negli spazi, proprio perché anche la sua fruizione era molto limitata nel tempo. Esatto opposto.
Ma ci possiamo fare una trasmissione su questa palazzina allora?
Certo.
Va bene, allora ti aspetto e ti ringrazio e buon cammino.
Grazie a voi.